Dio non è il frutto di una spiritualizzazione della nostra mente, cioè noi in qualche modo abbiamo bisogno di un'immagine di Dio e allora ce la creiamo e poi alla fine siamo noi stessi. Ma questo fatto che Dio ci ha dato una natura spirituale e che lo Spirito Santo comunica fondamentalmente con il nostro spirito e che il nostro spirito può beneficiare di una dimensione di pace e di armonia sovrannaturale, non perché sia stranea in un mondo irreale, perché rimaniamo qui con il corpo, con le emozioni, magari in quel caso emozioni un po' agitate, però la pace di Dio che sopravanza ogni intelligenza guarderà, proteggerà i vostri cuori, i vostri sentimenti in Cristo Gesù. Questa è una promessa e questa protezione che Dio ci dà è a prescindere da quello che succede, a prescindere dal fatto poi che le cose si svolgano in una certa maniera. Dico, quando guardi la tua vita, anche se molti vivono sempre la paura di morire, se hai realizzato che non puoi morire, in realtà la cosa peggiore che ti può succedere è di morire. Quindi alla fine c'è di andare ad occupare in maniera definitiva quel posto che Gesù ha già preparato per te, che è molto più confortevole di dove sei seduto ora. Non in questa sedia, metaforicamente sei seduto sulle spine dei debiti, sulle spine delle difficoltà, sulle spine dei conflitti, sulle spine delle tensioni, sulle spine delle tasse, sulle spine del lavoro che non hai, sulle tante spine su cui sei seduto e veramente, e non perché fai il fachiro e ti ci vai a sedere masochisticamente, ma proprio perché la realtà oggi è sempre più difficile da vivere. Ma la cosa bella è che Dio ci ha preparato un posto e, come abbiamo sentito oggi, ci abbiamo già un grande anticipo, una caparra che ci è stata data, però a me mi piace non solo la caparra, mi piace entrare poi nella piena libertà, non che mi piace morire, nel senso, ma la cosa peggiore che mi può succedere è andare a occupare questo posto, questa dimora che Gesù ha preparato per noi. E quindi ringrazio Dio perché non andiamo verso lo sbaraglio, come in qualche modo avviene nel mondo della fisica per l'entropia, nel mondo italiano per non so che cosa, come definirla, per la degenerazione totale, per questa logica incredibile che sta prendendo piede in tante forme. Piuttosto avete sentito che c'è stato il Family Day, è stato un incontro molto bello, ora non sappiamo precisamente le cifre dei partecipanti, ma sicuramente intorno al milione, ecco, perché poi magari si aumentano, perché la capienza poi calcolata in metri quadrati delle piazze in effetti fa un conto da sé. Però dico, al di là di questo, è stato un momento molto bello dove ci si è ritrovati da varie confessioni cristiane, ma anche dal punto di vista e dal mondo laico, per soprattutto difendere, io dico, i bambini, prima ancora che la famiglia, perché poi i bambini saranno la famiglia del domani, e quindi se già i bambini partono svantaggiati, e in particolare poi se adottati, già l'adozione è un trauma, l'adozione in un contesto particolare è ancora un doppio trauma, e allora veramente è bene che ci ergiamo e ogni tanto diciamo attenzione a quello che succede ai bambini. Gesù proprio a riguardo di essi disse una volta: guai a chi avrà scandalizzato uno di questi miei piccoli, sarebbe per lui meglio attaccarsi al tram, no? Attaccarsi un peso notevole, una macina di mulino, e piuttosto che fare male. E credo che la nostra società sta degenerando perché non si preoccupa più, e questo purtroppo potrebbe anche estendersi ai nuclei familiari, non si preoccupa più della salute psichica, spirituale e tante volte anche fisica, forse quella fisica un po' di più, dei nostri bambini. E io sentivo in questo momento di voler pregare proprio per i bambini. Ci alziamo un attimo in piedi, proprio per, sì, per i bambini in generale, ma se, se vengono i nostri bambini è pure bello, perché li benediciamo direttamente. Chiamiamo i bambini. E le monitrici, anche perché c'era pure così una cosa che forse Tiziano e Cristina volevano in breve condividerci. Vedete, è bello un culto un po' che non si sa che cosa viene dopo, perché lo sa Dio. Io sono un fans dell'estemporaneo. Allora, i bambini ci sono? Esatto, intanto preghiamo, intanto che i bambini vengono, preghiamo per quella richiesta che è stata fatta, per questa bomba che si sta disinnescando. Signore, in questo momento vogliamo pregarti per una protezione particolare, per questa ancora disinnesco di questo residuo bellico, per in particolare tutti quelli che sono sul posto perché sono dovuti restare, per gli operatori del campo delle armi, delle istituzioni pubbliche, e vogliamo veramente chiederti di preservare tutti quelli che in qualche modo sono coinvolti, e in particolare i nostri fratelli Ciro, Paolo e Letizia. Grazie Padre, in nome di Gesù. Amen. Allora, tutti i bimbi. Allora, vogliamo pregare per i nostri bimbi, ma estendere la preghiera a tutta la violenza più o meno evidente, più o meno occulta. Vedi Charlie Charlie e Company, quel gioco strano che è stato introdotto qualche tempo fa di origine esoterica. O ancora tutte le notizie, ho visto dei filmati incredibili ultimamente dove i bambini, come se respirando questa atmosfera, stanno considerando anch'essi il veleno come sciroppo di fragole. Ed è pericoloso, perché vuol dire che si intossicano già da bambini. E vogliamo veramente pregare perché siano preservati nelle loro famiglie, preservati proprio da questo pensiero che sta degenerando in una dimensione edonistica, egoistica, dove ognuno pensa al suo istinto senza considerare quello che può determinare nei bambini. Preghiamo. Signore, ti ringraziamo perché veramente intanto tu ci poni i bambini come riferimento, e anzi nella tua parola dici che se uno non diventerà e non accetterà il tuo regno come un piccolo fanciullo, non lo potrà né vedere né entrare. Quindi riconosciamo che tu hai un amore particolare per i bambini, e comprendiamo perché, anche alla luce degli studi di psicologia, comprendiamo come è delicata questa età e come è un momento dove può essere formato qualcosa di meraviglioso, ma dove la deformazione del male, il relativismo, tutta la logica perversa che ci circonda può danneggiarli. E in questo momento vogliamo stendere le mani su questi nostri bambini, perché nella misura in cui possono essere protetti dalla preghiera dei loro genitori, possono essere, nonostante esposti a questa società sempre più strana, possono avere una protezione e possano veramente scoprire ancora quello che tu hai preparato per loro, e non tutto il caos, la confusione, lo smarrimento che sta avvenendo veramente in tutte le generazioni. Signore, vogliamo in questo momento benedirli e vogliamo pregarti per tutti i bambini della nostra città, e ancora, Signore, di tutti i bambini, perché possano veramente essere esposti alla tua presenza, e la tua presenza possa fare una differenza totale nella loro vita, nel nome di Cristo. Amen, amen e amen. Cristina, Tiziana, due paroline. Cristina, due paroline, sono state a un convegno giovanile.
Allora, non ero preparata. Il dono della sintesi non è uno dei miei doni, però proverò ad essere sintetica. Allora, è stata un'esperienza bellissima. Siamo state a Roma venerdì e sabato, siamo rientrate ieri sera. La cosa che vi voglio comunicare, ed è quella che è rimasta più nel mio cuore, è che sono partita con una valigia in bianco e nero, sono tornata con una valigia a colori. Ho sperimentato la gioia dello stare insieme, la bellezza di lodare, pregare, adorare, il desiderio forte di conoscere Dio e quello che mette nei cuori di ognuno. Per un tempo io avevo smesso di sognare e Dio ha riacceso i miei sogni. Sono felicissima. Basta.
Un dono meraviglioso di sintesi hai avuto. Alleluia. Amen. Grazie a Dio. Ciao. Veramente dobbiamo stimolare fortemente perché il malessere sta toccando a vari livelli. Leggevo, credo, ieri che in Cina, credo, in Giappone è sempre più diffusa una malattia. Ora non me lo ricordo, ma ricordo i sintomi, è una sorta di ritiro sociale. Praticamente l'adolescente è arrivato a 12-13 anni, comincia a vivere una crisi così profonda che lo fa barricare, chiudere in casa e rifiutare qualunque contatto esterno, tranne quello informatico, naturalmente, chat e cose del genere. E c'è una grande preoccupazione, chiaramente perché. C'è pure qua, dico, lì è molto diffuso perché chiaramente probabilmente la tecnologia è molto più avanzata e mi pare di aver letto che 1 milione di ragazzini erano affetti da questa problematica solo in Giappone. Quindi dicevo, dobbiamo capire che il male sta cercando di colpirci, colpirci proprio alla radice e alla radice proprio significa fase infantile, fase adolescenziale, preadolescenziale e abbiamo bisogno veramente di trasmettere, di testimoniare di come l'amore di Dio veramente ha preparato qualcosa di completo per la nostra vita. Abbiamo bisogno di aprirci, di comunicare di più con i nostri giovani, con i nostri bambini, proprio non tanto solamente per dargli delle direttive, ma per dargli, come sosteneva un grande veramente animatore di bambini, Bill Wilson, non so chi l'ha sentito nominare, con tutta la sua Metro Ministries, la più grande scuola domenicale del mondo, svolta anche per strada, eccetera, eccetera. Lui sosteneva che un bambino esposto alla presenza di Dio era una garanzia, chiaramente non che non avrebbe passato difficoltà o ma che quell'impronta meravigliosa, ecco, non finirà mai. Anche voi, nel momento in cui avete un momento, vi siete aperti a Cristo, questa impronta è un salvagente, è qualcosa che vi può fare galleggiare. È chiaro che il progetto di Dio non è solo galleggiare e magari mentre ti affondi ti accorgi, oh, meno male che c'è un salvagente, meno male che c'è un punto di riferimento spirituale nella mia vita, ma è poi andare verso una direzione. Per cui un'esortazione per tutti, non accontentatevi di galleggiare, ma soprattutto lasciate che la corrente dello spirito, perché tante volte non è neanche nuotare, è seguire, lasciarsi, abbandonarsi alla corrente dello spirito, non fare resistenza. Tante volte, sapete, è strano. Cioè, noi non solo non andiamo, ma facciamo resistenza e ci attacchiamo a tante cose per non lasciarci trasportare dall'onda di Dio, dall'onda di libertà. Volevo un attimo dare una parola di 10 secondi a Vincenzo che è reduce sempre di guerre, no? Ma di lavoro in paesi dove c'è la guerra e dove ci sono molti esplosivi e quindi ringraziamo Dio che lo ha preservato e ti faccio dare un saluto alla comunità.
Intanto ringrazio Dio e ringrazio a voi veramente per la vicinanza che avete nei miei confronti. Io, la voce di Dio non ha confini e come ho detto l'ultima volta, pensavo che era l'ultima volta che andavo per un mese, invece mi hanno prolungata ancora per maggio. Ci sono veramente tante difficoltà. A proposito dei bambini che parlava il nostro pastore, veramente ci sono tanto, tanto bambini che hanno bisogno veramente di essere aiutati dall'amore di Dio, quindi pregate veramente tanto e pregate anche per me e per tutti quelli che veramente sono con me, perché perché lo fanno veramente con il cuore in mano, per avere un futuro queste persone, perché se questi bambini staranno bene, avranno un futuro migliore, sicuramente il mondo potrà migliorare. Io dico sempre che i bambini sono il proseguo della nostra vita, quindi è la nostra impronta su questa terra. Quindi veramente pregate tanto, vi ringrazio tanto, fratelli.
Alleluia. Molto brevemente, perché cioè, credo che non dobbiamo rischiare poi di avere troppe cose da assimilare. Ecco perché ricordatevi che quando la scrittura parla dei giudei, parla della loro, del loro zelo, però della difficoltà poi a ricevere veramente quello che era il progetto di Dio, zelo senza conoscenza, ma nello stesso tempo anche lì dove la parola di Dio arrivava, la difficoltà e l'handicap del fatto che non fosse assimilata per fede, quindi che fosse semplicemente un dato mentale, come oggi sentiamo 10.000 cose, e il nostro cervello tante volte va in overbusting, come no, va in una ricezione che non può neanche contenere, però non è detto che quelle cose, e meno male che non le assimiliamo alcune, passano così, ma le cose di Dio hanno bisogno di un processo di assimilazione, nel senso che sono testimoniate, sono espresse anche questa mattina nella lode, nelle parole che abbiamo ricevuto, nelle letture, c'è stato tanto da mangiare, però poi quello che farà la differenza è il processo di assimilazione, cioè in cui ognuno di noi prenderà una parte, perché non mi aspetto che ognuno possa ricordare tutto o mangiare tutto e digerire tutto, ma prenderà una parte di quello che ha ricevuto e farà sì che si trasformi, come ha detto la sorella, attraverso la fede, in dimostrazione di cose che non si vedono, certezza di cose che si sperano. Leggiamo Giovanni 14, così a conclusione di questa ricca, come lo chiamiamo, aperitivo rinforzato che Dio ci ha dato prima del pranzo reale. Il capitolo 14 dal verso 1, un verso molto conosciuto, ma questa mattina vogliamo brevemente sottolinearlo perché possa toccare ancora e sanare tutto quello che in questo momento ci sta turbando. Il vostro cuore, così esordisce Gesù, non sia turbato. Credete in Dio e credete anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no vi avrei detto forse che io vado a prepararvi un luogo. Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. E del luogo dove io vado sapete anche la via. Poi al solito, i suoi discepoli non sempre avevano una chiarezza, ancora lo Spirito Santo non era arrivato, per cui evidentemente prendevano le affermazioni di Gesù più sul livello mentale, razionale, per cui Tommaso gli disse: Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo sapere la via? E lì quell'affermazione fortissima che conoscete tutti, dove Gesù disse in maniera forte e chiara: io sono la via, la verità e la vita, nessuno può andare al Padre se non per mezzo di me, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. E quello che questa mattina lo Spirito Santo vuole prima di tutto sottolineare è quel turbamento che in qualche modo prende le nostre emozioni e i nostri sentimenti, tranne quelli che magari, avendo fatto delle sorta di meditazioni trascendentali, yoga o altre cose, apparentemente hanno congelato, ibernato tutti i loro sentimenti e sembra che non si turbano. Sembra, perché tutto quello che non è derivato dall'opera di Dio è un'apparenza di equilibrio. Questo è qualche cosa che è difficile da riconoscere nella nostra società, perché la nostra società tante volte dice: ma basta che una persona è tranquilla, non ha importanza come lo è, se lo è prendendo eroina o se lo è facendo filosofie trascendentali o se lo è magari perché è seguace del diavolo o se lo è perché sta prendendo qualche ansiolitico o altre cose. La norma non si preoccupa della sorgente di energia, ma quello che è importante questa mattina è sapere che Dio si accosta a noi come Gesù si accostava ai suoi discepoli, sapendo che il turbamento è una esperienza, non dico quotidiana, ma è un'esperienza abbastanza frequente. Tante volte non siamo turbati perché viviamo nell'incoscienza, no? Poi di colpo prendiamo coscienza della realtà, della situazione, dei pericoli e cominciamo a turbarci, cominciamo realmente a non potere più vivere menefreghisticamente, a vivere così alla va là che vai bene e in qualche modo qualche cosa ci ferma, veniamo turbati, entriamo in ansia ed è importante sapere che la prima soluzione legata all'ansia, alla paura, al turbamento è la scoperta delle coordinate che Dio ci ha dato. Lui sa, Lui conosce l'uomo, Lui sa la sua fragilità, Lui sa il suo bisogno di sicurezza, Lui conosce la paura profonda che c'è nel nostro di dentro e infatti si esprime con un incoraggiamento che riguarda la fiducia, cioè so che siete turbati, so che avete tante questioni irrisolte, so che ci sono dei debiti che non riuscite a pagare, so che ci sono delle malattie che vi spaventano, ma il vostro cuore non sia turbato. E Gesù ha il diritto di dirci qualcosa veramente che può funzionare. E questo non turbamento non è qualcosa di magico, ma è subito collegato alla seconda espressione: credete in Dio. E questo è molto bello perché è evidentemente di dentro di ognuno di noi, anche tutte le religioni testimoniano del bisogno di avere un assoluto, un riferimento assoluto, qualcuno che non sia tu o l'altro, peggio di te o meglio di te, ma che sia Dio. E poi lì comincia a introdurre veramente un'affermazione che fa la differenza tra tutti i sistemi religiosi e il cristianesimo. Qui dice anche in me, ma lo dice nel senso io sono mandato da Dio. E poi comincia una rassicurazione, come a dire, nella vostra prospettiva di vita non c'è semplicemente l'ora, non c'è l'oggi, non c'è il processo di invecchiamento che vivrete tutti quanti, ma c'è l'eternità. Nella casa del Padre mio ci sono tanti luoghi dove si abita. E lì vediamo veramente questa dimensione espressa con un'allegoria: vado a prepararvi un luogo e quando sarò andato, vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò affinché, e questo è bellissimo, dove sono io siate anche voi. Questo è qualcosa di incredibile, cioè sapere che quello che Gesù ha fatto può avere creato una situazione in cui noi siamo seduti già nei luoghi celesti, col nostro spirito naturalmente, con la nostra mente e il nostro corpo siamo ancora in qualche modo tra le spine, ma sapere questa realtà questa mattina è uno stimolo forte per risottolineare quello che Gesù veramente vuole dire al tuo cuore. E questo è importante che diventi una chiarezza per noi, è importante che diventi un messaggio che siamo in grado di trasferire agli altri, perché casomai non ve ne foste accorti, tante persone sono turbate intorno a noi e le rassicurazioni non possono essere semplicemente una pacca sulla spalla o tante volte sicuramente un piatto caldo, eccetera, eccetera. Noi sappiamo che il turbamento più profondo dell'uomo è collegato alla sua paura della morte, alla paura che lo domina, e lì il messaggio di Cristo viene e sottolinea che c'è un progetto, che c'è una dimora, che c'è un luogo che lui è andato a preparare, lo ha preparato e in qualche modo poi ci ha accolto in questo luogo. In realtà, fratelli, noi tante volte diciamo poi andremo ad occupare una dimora, ma se ci pensate, già nello spirito noi occupiamo un luogo spirituale, occupiamo una casa, già il tuo spirito è a casa. Ed è meraviglioso, perché anche se la nostra mente poi si comporta come un ET, cerco casa. La cosa meravigliosa è che Dio ha stabilito già la sua dimora. Cristo è andato alla destra del Padre, ma attraverso lo Spirito Santo è venuto in te. Sei diventato dimora di Dio, casa di Dio. E questo è impressionante. Alleluia, questa è una realtà. Dove abita Dio? A noi ci guardiamo intorno in qualche lontana galassia, in un mondo dove ci sono i quasar o non so quali altri corpi celesti, ma in un microcosmo, in un macrocosmo, non lo so. Dio ha deciso di abitare in me, in te. E questo è meraviglioso ed è collegato a questa missione che Gesù sta annunziando ai discepoli, che non riuscivano a capire, non si capacitavano, come a dire: ma Signore, ma questa strada, tu vai in un luogo, prepari una casa, ma questa è fantascienza, filosofia, astrazione. Tanto è vero che Tommaso poi gli dice: Signore, ma dov'è questa via? Tommaso, non hai capito niente, io sono la via, la verità e la vita, e attraverso di me voi riceverete questa dimora, entrerete in contatto con me, vivrete un cristianesimo che non è una religione esteriore, ma è basata su quello che io ho fatto. Io incontro un sacco di persone che vanno in crisi proprio perché vogliono realizzare gli obiettivi etici, morali, e questo certamente Dio è contento che noi vogliamo realizzare degli obiettivi etico-morali, ma senza la forza di Cristo, senza la vita di Cristo, il cristianesimo solamente umanistico, il cristianesimo filosofico, tradizionale, distrugge le persone sincere, le porta pure a ribellarsi a Dio, perché gli dicono poi: tu mi vuoi morto, Signore. Invece la bella notizia è che lui è morto per noi. Ci alziamo in piedi. Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me. Gesù è andato? È andato. È tornato in qualche modo, non nel ritorno visibile, è tornato attraverso lo Spirito Santo, lo Spirito di Cristo. Ti ha accolto? Alleluia! Tu hai accolto Lui, Lui ha accolto te. Siete entrati in simbiosi spirituale. E non si capisce dove finisce Cristo e dove finisci tu, perché sei diventato una stessa cosa con Cristo. Questa è la bella notizia. la via è quella che Gesù ha tracciato, è il suo desiderio, era quello che dove lui sarebbe stato, cioè nella gloria del Padre, dopo aver sofferto per noi, diventi il nostro luogo. Ma tante volte noi sottolineiamo dopo, sì, dopo in una maniera ancora più grande, dopo conosceremo totalmente, per ora conosciamo e profetizziamo in parte, dice la Scrittura, ma poi conosceremo come siamo stati conosciuti. Ora tu puoi sperimentare questa libertà meravigliosa di essere in Cristo e Cristo in te. Alleluia. E questa mattina voglio pregare veramente perché questa rivelazione, che tante volte sembra scontata, in realtà possa diventare una base chiara nel momento in cui siamo turbati, nel momento in cui non sappiamo, nel momento in cui ci confondiamo perché il passato ci insegue, il futuro ci spaventa, il presente cerchiamo di vivere l'attimo fuggente, ma anche quello non sappiamo dove ci porta. Dio ti dà le coordinate se tu lo credi questa mattina e ti dice non essere turbato, non preoccuparti. E tu vorresti dire, ma come non preoccuparti, Signore, tu il problema che ho, con le difficoltà, con i disturbi che mi vengono, con le crisi isteriche che ho, con... Non preoccuparti, io ho preparato una dimora, un luogo di libertà e l'ho messo dentro di te. Scoprilo, percorrilo, gustalo. Gustate, provate come l'Eterno è buono, gustalo in questo momento, figlia mia, figlio mio, gusta, mangia quello che Dio ha messo in te, non ti lasciare confondere da tutti i cibi più strani intorno a te, pensando che potranno sfamare la tua fame. Il tuo bisogno profondo è un bisogno di eternità, è un bisogno di indistruttibilità, è un bisogno di invulnerabilità, magari immaginato con essere un supereroe, un Superman, ma in realtà Dio ti ha reso molto di più di un supereroe, ti ha reso a immagine di Cristo. E come Cristo esisterà nell'eternità, tu che sei in Cristo potrai vivere questa dimensione. Domani, quando muoio, ora è il momento di accorgersi cosa significa che Dio ha preparato una dimora, che Gesù l'ha conquistata per noi e Lui è venuto ad abitare insieme a noi per l'eternità, fratelli, per l'eternità, uniti a Cristo. Per l'eternità, dillo a te stesso, dillo e trova la medicina per il tuo turbamento, la pace che preserva i tuoi pensieri e sentimenti in Cristo Gesù, benedetto in eterno. Preghiamo. Alleluia. Vorrei invitare velocemente avanti tutti quelli che si sentono turbati. Non ha importanza cosa ti sta turbando, cosa ti sta preoccupando, ma se stai vivendo un turbamento nella tua vita, vieni qui come a dire: Signore, io voglio veramente sperimentare questa pace al di là di ogni movimento esterno, al di là di ogni movimento della realtà che non capisco. Se sei turbato, se sei turbata, vieni avanti, esprimilo con questo movimento verso qui. per dire addio. Indipendentemente da qual è il soggetto del turbamento, che sia la tua salute fisica, che sia la tua salute mentale, che sia un sentimento non corrisposto o che sia veramente una prigione emotiva, una dipendenza affettiva, una paura di qualunque genere, è importante che questa mattina, mentre ora pregheremo un attimo, tu possa sentire non il pastore Mauro, non il pastore Christian, non qualunque apostolo, che possa sentire Gesù che ti dica: non sia turbato il tuo cuore, non sia turbato, perché quando viviamo nel turbamento veramente tante cose poi le viviamo in maniera distorta, in maniera superficiale o in maniera angosciante e angosciosa. E Dio sta cogliendo questo tuo turbamento e non ti dice chissà perché ce l'hai, sta simpatizzando con il tuo dolore, con la tua paura, con la tua difficoltà, con la tua incapacità ad essere quello che vorresti, anche se lui ti ha messo la risorsa dentro, non la stai scoprendo, e allora vivi nella tempesta e non riesci a capire che Gesù è nella tua barca e ti ha detto: tranquillo, andremo all'altra sponda, non c'è bisogno che ti agiti. Ma i discepoli erano come noi, si agitarono, lo svegliarono, gli dissero: Gesù, tu non ti preoccupi, stiamo morendo. Gesù si preoccupa di te questa mattina e vogliamo pregare un momento per tutti quelli che sono qui, ma per tutti quelli che vivono il turbamento, qualunque sia l'origine. In questo momento vogliamo invocare lo Spirito Santo. Signore, in questo momento sappiamo che non è sufficiente un'ottica di sdrammatizzazione. Non è sufficiente sfuggire, distrarsi, evadere, come tante volte facciamo nel tentativo di non pensare a quello che ci fa paura. Ma quello che veramente questa mattina può rassicurarci è che tu sei la via, la verità e la vita. Tu sei il tutto, Signore. Via lì dove non comprendiamo la direzione. Vita lì dove sentiamo la morte quasi che sta venendo. Verità, una verità che ci farà liberi. La verità meravigliosa del tuo amore. Ecco perché, proprio perché tu rappresenti l'alfa e l'omega, il principio e la fine, tu sei il tutto, Signore, e allora possiamo veramente affidarci e in questo momento ricevere il tuo abbraccio rasserenante, il tuo abbraccio di amore, il tuo abbraccio di consolazione, il tuo abbraccio di solidarietà, di empatia con le nostre difficoltà, con i nostri turbamenti, ma nello stesso tempo, nel mentre che ci dici che capisci quello che stiamo vivendo, ancora trasmetti il tuo amore che caccia via la paura o tutte le false distorsioni della nostra idea di amore. Il tuo amore in questo momento tocca il turbamento, tocca il dolore, tocca la malattia e la sana. Il tuo amore vince ogni difficoltà, ogni ostacolo, ogni cosa che sta attentando alla nostra serenità, alla nostra pace, al nostro equilibrio. Nel tuo nome riceviamo guarigione dalla tempesta della nostra anima. Nel nome di Cristo. Amen.